È un pezzo sorpresa quello che abbiamo ascoltato in apertura di questa puntata di Sabato Pian Piano. Si intitola La Carmagnol, cita Rossini, ma si tratta di una pagina di Azio Corghi e qui ritroviamo Maurizio Baglini e Silvia Chiesa, a cui chiedo immediatamente di che cosa si tratta. Buongiorno Maurizio.
Buongiorno a tutti e grazie. Allora, la Carmagnola è una delle danze della fase troubadourica, diciamo, francese, provenzale, che poi
Come la
veniva,
Mantovana e questo.
esatto, cantata e musicata anche, e quindi riutilizzata ai tempi della Rivoluzione francese come canto popolare. Azio Corghi scrive le Chanson d'élite nell'89. Quindi siamo, insomma, caduta del muro di Berlino, bicentenario della Rivoluzione francese, fase storica fondamentale, no? E nel 2006 ne fa una versione per violoncello e pianoforte dedicata a Silvia Chiesa e a sottoscritto. Allora, come avete sentito, il violoncello all'inizio usa gli armonici per imitare il popolo che fischietta, cioè chi è che fa la rivoluzione? Il popolo. E il popolo come canta, non ha certo preso lezioni di canto, quindi dove respira, dove può, è stonato, a volte sì, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, e questa è tutta l'ironia sapiente di Azio Corghi, che non dimentichiamo, decano dei compositori italiani. Lui non ama definirsi così perché dice che Manzoni è più vecchio di lui, è vero, però attivissimo, accademico peraltro di Santa Cecilia, e al quale io sono personalmente molto, molto legato. Perché ho suonato tutta la sua musica per pianoforte, perché sono dedicatario anche del
Del
suo
concerto
concerto per pianoforte
che
orchestra.
troveremo in chiusura di questa puntata. Tra l'altro, qui ci dà l'occasione, parentesi, Azio Corghi è nato a Cirié il 9 marzo 1937, così per collocarlo temporalmente. Qui troviamo questo disco interamente dedicato ad Azio Corghi e in una delle precedenti puntate abbiamo parlato del Festival dell'Amiata in Toscana di Maurizio Baglini. Qui troviamo un altro festival, un'altra serie di concerti di cui ti occupi e che ha luogo a Pordenone. Dunque, raccontaci di quest'altra tua esperienza al comunale Giuseppe Verdi di Pordenone.
Ma di fatto è un'esperienza arrivata per caso nel 2013 in un teatro nuovo perché è stato costruito e aperto nel pare 2005. Pordenone ha una tradizione fortissima legata alla prosa, legata al cinema, non dimentichiamo sede di Cinema Zero, legata alla letteratura, cioè Pordenone legge. E però musicalmente ha avuto una storia un po' travagliata e quindi fu chiamato un giovane pianista che all'epoca ero tale, ora ho 5 anni in più, insomma, ancora abbastanza giovane. Io dico sempre: i giovani si chiamano o quando non ci sono più soldi o quando si vogliono costruire delle scommesse. Io ho accettato una scommessa, una sfida, perché la sfida era quella di trasformare un teatro con grosse ambizioni di una piccola città del nord-est dell'Italia, quindi in alto a destra, e ci si deve arrivare, ci si deve andare, un po' come
Non
all'Amiata,
si
no?
passa.
Non si passa per caso, in un'icona di originalità, cioè possibilmente fare cose che altri teatri non fanno, che è l'unico modo per uscire dall'anonimato poi o dalla standardizzazione di lusso, dipende come la si vede. Questo progetto corghiano rientrò in una data particolare, perché poi ci arriveremo, insomma, era la celebrazione del quarantennale della morte di Pierpaolo Pasolini, che non dimentichiamo nacque a Casarsa, che è in provincia di Pordenone, è proprio attaccata a Pordenone. E quindi pensai subito, visto che quando mi sono insediato in teatro mi sono state chieste idee e relazioni, Corghi era una mia relazione fortissima. E visto che Corghi aveva lavorato molto con Saramago e quindi lo ritengo il più sapiente compositore proprio in grado di mettere insieme letteratura, versi, poesia e musica, fu costruita una serata pasoliniana, ma soprattutto in onore di Johann Sebastian Bach. Tant'è vero che adesso, se ascoltiamo dal disco che è rigorosamente registrato dal vivo il 2 novembre del 2015, proprio al Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone, si vedrà quale matrice bachiana sia onnipresente, anzi, quali matrici bacchiane, perché fondamentalmente poi il padre della musica moderna, no? Si dice Bach è quello che ha coniato il temperamento equabile. Se oggi si parla di Do maggiore, Do minore, eccetera, lo dobbiamo a lui. E Corghi meritava assolutamente un disco monografico, perché insomma, un compositore prolifico che si è occupato di tutti i generi musicali per 50 anni, dalla cameristica alla musica per teatro d'opera. e non poteva non avere un'attenzione così, così forte. Peraltro, queste chanson d'élite rivoluzionarie corrispondono, direi, a un po' il mio spirito visionario. Io voglio sempre scardinare le abitudini. Ne parlavamo quando affrontammo Schumann, qua in trasmissione. Sono affascinato dagli sperimentalisti e gli innovatori. B. È il primo pezzo che come duo con Silvia Chiesa abbiamo creato di fatto, no? Si dice la création, perché io avevo suonato quelle per pianoforte solo, ma c'è un ampliamento notevole nella versione per violoncello e pianoforte, e ci dette modo, parlo soprattutto di Silvia, di capire quanto poi l'interprete sia necessario per ricreare la musica. Ovviamente non possiamo parlare con quelli che non ci sono più, ma il privilegio di avere un compositore vivente è impagabile, perché tu, nella fase di costruzione e di creazione interpretativa, puoi davvero fare operazioni interessanti anche di cambiamento. Accade, per esempio, con la terza chanson d'élite, c'è cioè un aneddoto importante.
La Charmante Gabrielle.
Sì, anche questa è una canzone popolare, ecco, il Dolce Sil Novo, che dovrebbe appartenere all'Italia, in Francia era trattato come amour courtois, no? Però anche lì, durante la rivoluzione, non è fosse solo la falce e il martello, no, cantavano di tutto, cioè il popolo effettivamente vive di cose popolari, cose, come diceva Mozart, è più importante il giudizio del parrucchiere, no? Che quello dell'aristocratico. Ecco, e Corgi ha capito benissimo questo e ha celebrato la rivoluzione francese in questo modo.
Charmante Gabrielle, percée de mille dards, quand la gloire m'appelle à la suite de mar, cruel de parti, malheureux jour, je ne sais que ne suis-je sans vie ou sans amour. Charmante Gabrielle, la terza delle D'après cinq chansons d'élite di Azio Corgi. Silvia Chiesa e Maurizio Baglini ne erano gli interpreti. Dunque il disco si apre con una pièce parlata con la voce di Omero Antonutti e i testi che provengono da vari libri di Pierpaolo Pasolini, cioè Tra la carne e il cielo.
Sì, posso già svelare che poi Pasolini preferirà la carne. No, però a parte gli scherzi. Dunque, si parla dell'usignolo della Chiesa Cattolica, dove poi Pasolini racconta la sua infanzia a Casarsa, dove ascoltava il siciliano di Bach. E avete sentito che anche nelle chanson d'élite qui, no? C'è il preludio dal clavicembalo ben temperato, con l'Ave Maria di Schubert, che poi di fatto è quella di Gounod, no? Che aveva messo insieme le due cose. Ecco, altra ironia di Corgi, perché anziché usarla per un testo sacro, religioso, ecumenico, no? Diventa la Gabrielle colpita da mille frecce, insomma, no? Questo, ecco. È un po' quello che accade tra la carne e il cielo, perché Pasolini qui viene drammaturgicamente parlando trattato da Maddalena Mazzucut-Mis, che è un'eccellente drammaturga, storica e conoscitrice immensa dell'arte di Pasolini. E come abbiamo voluto celebrare il genio del PPP, no? Pierpaolo Pasolini, lo chiamano così in Friuli. Attraverso una sua passione, che era quella per Johann Sebastian Bach, ma c'è solo il Bach spirituale del cielo o c'è anche qualcosa di carnale, di forte? Allora, mettere insieme un parlato, oltretutto con una voce così sapiente, importante, significativa come quella di Omero Antonuti, rigorosamente friulano, e farlo su qualcosa che prenda spunto da Incipit Bacchiani, dove c'è un violoncello solista. Il pezzo è dedicato appunto a Silvia Chiesa, dove c'è un pianoforte concertatore, dove c'è un soprano, perché Valentina Colladonato poi sarà la parte, l'alter ego, no? Cioè la parte femminile, e un'orchestra che suona parti reali, Filarmonica di Torino, peraltro con Tito Ceccherini, che credo sia oggi forse sulla musica contemporanea la referenza più solida, più creativa, più significativa che l'Italia abbia proposto a livello internazionale.
Regolarmente ospite del Festival di Lucerna, per dire uno.
Ecco, quindi già questo giustifica tutta la sua bravura, ma la cosa impressionante è che questo è un disco dal vivo per una prima esecuzione assoluta, cioè anche il coraggio di creare memoria. E questa è stata la mia mission nel teatro, cioè come trasformare un teatro anziché in frangente di circuito in teatro di produzione, perché noi non dovremmo fare produzione, ma io credo che invece l'ente pubblico debba educare, elevare la cultura di tutti, senza discriminazioni, e mi batterò ancora per qualche anno, devo dire supportato da un ottimo presidente, Giovanni Lessio, da un'anima del teatro che è Mario Pujatti, un uomo che non ha mai visto uno spartito, ma ha 23.000 CD a casa, insomma, no? Quindi ci sono queste cose. Ecco, ma creare memoria e creare storia di qualche cosa che possa sopravvivere a noi. Quella serata fu una serata istituzionalmente e culturalmente dirompente, perché segnò un cambiamento radicale nel teatro. Dopodiché, sul valore storico della musica di Corgi, lasciamo ai posteri l'ardua sentenza.
Intanto noi cominciamo ad ascoltare, tra l'altro il librettino riporta i testi che sono letti da Omero Antonuti. Ascoltiamo l'incipit, una parte iniziale di Tra la carne e il cielo, da Pierpaolo Pasolini, con il violoncello di Silvia Chiesa, il pianoforte di Maurizio Baglini, la soprano è Valentina Colladonato, la voce recitante è quella di Omero Antonuti e l'Orchestra Filarmonica di Torino è diretta da Tito Ceccherini.
Bach è l'autore che amo di più, un po' per motivi irrazionali, un po' perché per me la musica di Bach è la musica in sé, la musica in assoluto. È la sacralità della morte a essere in cima ai nostri pensieri, qualcosa di profondamente tragico. Suono e sensualità e preghiera. La musica come dolcezza di parola amorosa che serba calore del petto onde esce. Legatura appena spezzata, da loro cantata persuasione. E del violoncello sono le corde gravi che danno pienezza, vocalità al frammento di canto amoroso.
E fai tu.
C'è qualcosa d'altro che amore, amore del proprio destino. Bach rappresentò per me in quei mesi la più forte e completa distrazione. rivedo ogni rigo, ogni nota di quella musica. Risento la leggera emicrania che mi prendeva subito dopo le prime note, per lo sforzo che mi costava quell'ostinata attenzione del cuore e della mente. Piccola stanza spariva, sommersa dall'argento freddissimo e ardentissimo del siciliano. Io lo ascoltavo e lo svisceravo, particolare per particolare. Avevo scritto degli studi. Ogni volta che lo riudivo, mi metteva con la sua tenerezza e il suo strazio davanti a quel contenuto.
E questo era l'inizio, la parte iniziale della pièce tratta da testi di Pierpaolo Pasolini, con la musica, con l'elaborazione musicale di Azio Corchi. Sembra sempre una specie di déjà entendu giocato sui trompe-l'oreille più che i trompe-l'œil, perché uno diventa matto in un concerto del genere. Ha tutte queste suggestioni, questi rimandi, qualcosa che... E volevo dire che nel prossimo pezzo sarà ancora peggio, perché poi bisogna individuare quale preludio è del clavicembalo ben temperato.
Ma sono citazioni. Ora, di fatto, mi piace anche sottolineare che fino a qualche anno fa le correnti spaccate, no, di chi difende nella composizione contemporanea lo sperimentalismo, l'elettronica, è un tipo di filone, criticava Corgi considerandolo un arrangiatore di lusso. Poi oggi i compositori, anche quelli di una fortissima avanguardia post-Darmstadt, per esempio, che fanno ricorso invece a citazioni o a matrici musicali del passato. E credo che questo invece sia un modo assolutamente utile e comunicativo per attualizzare una musica che ha bisogno poi di nuovo repertorio. Voglio dire, oggi nell'immaginario collettivo la musica moderna è quella pop, rock o altro, ma è il popolo, visto che si è parlato di di rivoluzione, purtroppo non è sufficientemente al corrente del fatto che c'è la cosiddetta musica esatta, come la definiva Bernstein, no? La musica che è scritta, la musica classica, chiamiamola musica d'arte, come la si vuole, ma può essere d'arte anche la canzonetta popolare, per carità di Dio. C'è una differenza, ovvero c'è una sapienza di sintassi, lessico e grammatica musicale, che per esempio anche alcuni cantanti pop hanno, penso a David Bowie, no? Che era diplomato in violoncello e sax, ecco, per inciso. E chi invece fa tutto a orecchio, vantandosi di non leggere la musica, e secondo me allora lì manca proprio il presupposto per dirsi musicista. Ma senza entrare nei massimi sistemi, Corgi ha dato modo a noi, come Teatro di Pordenone, di fare una cosa epocale, ovvero celebrare Pasolini nel proprio territorio attraverso la musica classica, perché non l'aveva fatto nessuno. Cioè, Pasolini era un appassionato di musica classica, lo si vede anche dalla sua discografia, c'è un bellissimo libro di Roberto Calabretto che parla anche di cosa aveva come vinili Pasolini a casa, ma sostanzialmente c'era la canzone d'autore, penso alla Giovanna Marini, no? Ecco, anche cose molto significative, molto piacevoli, importanti. Ma non c'è solo quello, qui Corgi ha fatto un'operazione veramente di elevazione culturale, per cui queste dissonanze che poi invece diventano orecchiabili, no? Poco dopo e spaziano su tutto quella che è la tessitura non solo del pianoforte ma delle possibilità di tutti gli strumenti, ci danno modo di associare timbrica a significato, no? La voce splendida di Antunotto si sentiva la lotta fra la mente e il cuore, che è un concetto, io ricordo una frase di Casella che oggi suona un po' retro, ma nella sua revisione, discutibile peraltro, opinabile sulle sonate di Beethoven, nell'opera 90, dice la lotta fra la mente e il cuore. Noi abbiamo banalizzato per troppo tempo questi concetti, che invece sono una fondamentale semplificazione di qualcosa di molto complesso. E Corgi ci riesce meglio di chiunque altro oggi.
Cosa succede nella pagina che ha dedicato a te in particolare, cioè le filigrane bacchiane, il suo concerto per pianoforte e orchestra?
Questa fu una commissione dell'orchestra, posso dirlo, insomma, la Sinfonica Nazionale della RAI, insomma, nostra orchestra italiana, per il festival RAI Nuova Musica nel 2010. E in questo caso il processo compositivo è lo stesso, cioè i preludi, solo i preludi, dal primo libro del clavicembalo ben temperato. Quindi 24 piccoli pezzi, piccoli incipit, diciamo, collegati dal nome Bach, che si sente subito all'inizio, che nel solfeggio poi...
Si bemolle la do, sì.
Bravo. mi sorprendi sempre per la contenza di far capire cose che poi appunto io a volte ho bisogno del pianoforte per spiegare, no? Invece... Ma ne ha fatto un concerto per pianoforte e orchestra diviso in 5 movimenti, quindi 24 diviso 5, c'è una ripartizione asimmetrica con dei collegamenti molto importanti, e anche qua orchestra d'archi, tutte a parti reali, quindi responsabilizzare anche la massa orchestrale a sentirsi solista col pianoforte concertato, e questo è un pezzo veramente sofisticato, direi filigrane, no? Cioè si vede attraverso, in controluce. Cosa ci si vede? Bach? Beh, molto di più, io direi. Ora, se abbiamo modo poi di ascoltare qualcosa...
Nella trasmissione in diretta che stiamo ascoltando su Rete 2, probabilmente no, ma in podcast il brano figurerà per intero, le filigrane bachiane di Azio Corgi con Maurizio Baglini al pianoforte e l'Orchestra Filarmonica di Torino, diretta da Tito Ceccherini. Grazie Maurizio.
Grazie a voi.
Thank you.
Thank you.